titolo è Misura il tuo successo. Ora, per misurare qualcosa hai bisogno di mezzi, o no? Cioè, se io ti dico quanto è lungo questo palco, cioè da qua fino a là, quanti metri sono? Otto meno, 10, 30, 6, 7, almeno 12. La verità è che state sparando tutti i numeri che neanche ci possiamo giocare perché non ci crediamo, ma state sparando solo numeri. La realtà è che ci vuole un mezzo, un metro. Senza il metro non puoi misurare. È molto semplice, ma è così. E io oggi voglio darvi dei mezzi per misurare il vostro successo. Vi interessa? Chi non gli interessa, ciao ragazzi, ci vediamo sabato prossimo. Ma voglio darvi proprio dei mezzi per misurare. Come faccio a capire se ho successo? E come faccio a misurare il mio successo? Che strumenti ci sono per misurare il mio successo? Ma è molto importante capire che cos'è il successo per la Bibbia. Che cos'è il successo per Dio? Realmente pensate che il successo è avere follower. Più followers hai, più sei una persona di successo. Oppure più soldi hai, più sei una persona di successo. Se ci pensate, oggi ci cercano di impartire questo. Più soldi hai, più sei invidiato. Perché ti fai la vacanza nello yacht megagalattico, perché c'hai l'aereo privato, e quindi più hai denaro, più sei importante. Eppure sapete, non so se avete, vi siete mai imbattute in interviste di personaggi super famosi che ti dicono il denaro non è il successo. Ho scoperto nella mia vita che ho avuto un sacco di soldi, eppure mi sentivo sempre triste. Perché? Non è quello il successo, non sono i voti, ve lo spiego bene, attenzione, poi andate a dire ai genitori, non sono i voti della scuola che ti danno il successo, quello è un traguardo, ma il successo non sono i voti della scuola, perché tu devi investire nel tuo futuro e avere dei voti alti può essere un ottimo investimento ed è buono per chi ha voti alti, ma non è quello il successo, non è solo quello il successo, quello è una briciola. Non è avere un fidanzato o una fidanzata avere successo. A volte noi cerchiamo la persona accanto a noi solo per sfoggiarla e per fare vedere io ce l'ho, tu no. Io sono fidanzato, tu non sei fidanzato. Io sono fidanzata, tu non sei fidanzata. Sembra che è solo quel brivido di poter camminare mano e manina con qualcuno per strada. Ti dà quel brivido che tu dici, sto dimostrando a tutti che ho veramente successo. Non è questo il successo. Ascoltami per favore. C'è un verso nella Bibbia molto, molto, molto interessante, perché Dio si arrabbia con il suo popolo e dà delle indicazioni così forti. Sapete, sento dire spesso, ma tu credi anche nell'Iddio dell'Antico Testamento? Ovvio. Ma quell'Iddio era cattivo, era monello, era terribile. No, ragazzi, guardate che Dio è padre. È un padre che non rimprovera, significa che non ama il proprio figlio. Un padre che, perché oggi ci dipingono il padre come il figlio che prende la scossa nelle prese e ti dice bravo amore mio, metti anche l'altra manina. Ma questo non è un padre, questo non può essere un padre. Un vero padre è quello che rimprovera il figlio, è quello che cerca il bene del proprio figlio. Ascoltami per favore, allora Dio è padre, cerca il bene del popolo e Dio, ti do una rivelazione, si arrabbia. Se non hai mai conosciuto la sfaccettatura di Dio che si arrabbia, forse non conosci veramente Dio. Io mi sono imbattuto delle volte con un Dio arrabbiato che ce l'aveva con me, perché io non ero riuscito a portare a compimento quello che lui mi aveva affidato, oppure gli avevo detto che sarei cambiato in delle aree e lui mi faceva capire che non era d'accordo con questo. Dio può arrabbiarsi, perché una persona che si arrabbia con te è perché ti vuole bene. Ascoltami per favore, ho visto da qualche giorno un'intervista di uno psicologo per famiglie che diceva una cosa: se avete conflitti in casa con figli adolescenti è perché più è il conflitto, più è l'amore. Perché un adolescente che non ha conflitti significa che non vuole bene alla propria famiglia, ma se ha dei conflitti è perché c'è amore. Detto, allora io sono a posto perché a casa ci litighiamo spesso. Quindi, vai, allora ci amiamo, meno male. Ma è così, il conflitto viene fuori perché tu vuoi chiarire qualcosa, perché non ti sta bene qualcosa. Ma perché non ti sta bene qualcosa? Perché tu ami quella persona. Allora vuoi evitargli che possa fare una brutta figura, che possa fare una brutta fine. Allora lo ami, perché lo ami ti puoi arrabbiare e gli puoi dire non fare questo. Magari gli si potrebbe dire in maniera più carina. Però quando tu lo fai perché dentro di te c'è amore. Perché quando tu non ami una persona, la ignori. Non ti interessa nulla di quella persona. Può fare tutti gli errori o tutte le cose belle di questo mondo. A te che ti cambia? Nulla. Ma quando tu ami una persona, puoi arrabbiarti con lui o con lei. E Dio si arrabbia col popolo. E guardate che cosa dice Amos 9:9. Poiché io darò ordini e scuoterò la casa di Israele fra tutte le nazioni, come si scuote il setaccio, non cadrà nemmeno un granello in terra. Dio vuole scuotere Israele, scuotere il suo popolo. Io credo che ancora Dio vuole scuotere la sua chiesa. Però c'è un particolare, dice come un setaccio, come si scuote il setaccio, e non cadrà nemmeno un granello in terra. Quanti di voi hanno mai usato un setaccio o sanno che cos'è? Quanti di voi? Oh mio Dio, quanti di voi? Oh, qualcuno lo sa. C'ho una foto per sicurezza del setaccio. Oh, bravo. Non si vede forse benissimo, però il setaccio non è altro che veniva usato soprattutto dal popolo ebraico per il mais. Perché che cosa succede col setaccio? Tu scuoti e rimane nel setaccio solo i pezzi più grossi, o comunque solo la farina in questo caso. Cioè il setaccio può essere utilizzato o per farti rimanere il male, ok? Oppure può essere utilizzato al contrario. Nel caso del mais, siccome doveva scendere la farina, tutto quello che era brutto, impuro, rimaneva nel setaccio. Ci siete? Rimettimi il verso di Amos. Rimettimi il verso di Amos. Non cadrà nemmeno un granello in terra. Cioè Dio vuole scuotere il suo popolo e vuole fare andare via tutto quello che non serve. E che c'entra con il successo? Il successo, ragazzi, non è un evento. Il successo non è un momento. Il successo non è un momento di gloria. Il successo non è fatto di attimi. Perché a volte noi misuriamo il successo così. Oh, quella serata è stata bellissima. Ho avuto il mio momento. Ho vissuto un'emozione incredibile. Poi sono tornato nella mia depressione. Quello non è successo. Cos'è allora il successo? Il successo è tutto ciò che rimane nella tua vita. Il successo è tutto ciò che permane nella tua vita. Il successo è tutto ciò che dura nella tua vita. Non è un attimo, non è una scintilla, è quello che dura. Il successo non è sposarti, il successo è mantenere il matrimonio. Il successo non è fidanzarti, il successo è non lasciarti. Perché tu mantieni il matrimonio, perché tu mantieni la relazione. Ci siete? Molti di noi misuriamo invece il successo su: mi sono fidanzato, ha detto sì, finalmente l'ho trovata. Dopo una settimana. Quello non è successo. Ma è un fallimento, ci siete? Il successo per Dio è perseveranza. Ma ascoltatemi, vi prego, perché oggi attraverso i social network stanno cercando di farci capire invece che il successo è una scintilla, che il successo è un momento, che tu puoi diventare super famoso per un post o una stories o un reels, in un attimo diventi super popolare, poi svanisci nel nulla. Il successo per Dio ha a che fare con la perseveranza. La gioia di Dio è la tua forza, ma sai che significa? Che la gioia di Dio deve essere continua, non un attimo, non una scintilla. Perché tu dici, io quando faccio questo sono felice, quando non faccio più questa cosa sono triste. Questo non è una vita di successo. La vita di successo non è questo, questo è qualcosa di triste. Ci sono tantissimi artisti che salgono su un palco e sono felici di fare qualcosa, di fare uno spettacolo, ma quando scendono dal palco finisce tutto, ritornano tristi. E questa è una cosa terribile. Per me questo non è successo, ragazzi. Ma invece ci fanno capire, oh, ma quel cantante è un cantante di successo. Perché? Perché vende un sacco di dischi, perché fa... No, una persona di successo è una persona che persevera, che è continua, non che ha un attimo, non che ha un istante, ma che continua. Guardate cosa dice questo verso, Proverbi 16, versetto 3, dice così: affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Dì alla persona accanto a te, affida al Signore le tue opere e i tuoi progetti avranno successo. Ascoltami, quando la Bibbia dice affida al Signore le tue opere, la parola opere diventa... La parola opere ha a che fare con operatività, azione, fare qualcosa. Ci siete? Fare qualcosa. Sapete cosa succede a volte noi nella nostra vita?
Non sta succedendo niente nella mia vita.
Muoviti un poco, fai qualcosa.
No, non ci riesco.
Fai qualcosa, attivati, muoviti. Il regno di Dio è per persone attive, operative. Non è per persone passive. Quella persona sta male. Che farò? Non lo so, però mi fa tenerezza. No, non ti fa tenerezza. Se ti fa tenerezza, preghi per quella persona. Se hai compassione, vai da quella persona. Se vedi che quella persona ha bisogno, cerchi di agire. Il cristianesimo, ragazzi, è azione. Non è guardare un video e piangere.
Mamma mia, questo video mi ha fatto piangere troppo. Lo condividerò a tutti.
Pastore, questa è un'azione, lo sto condividendo a tutti. No, non è un'azione. Azione è che tu fai qualcosa. Non basta che condividi un video e se hai la coscienza a posto, ho condiviso il video di TikTok a tutti e tutti l'hanno visto e sicuramente avranno pianto come ho pianto io. No, l'azione è andare a aiutare, andare ad agire, usare la tua vita per benedire gli altri. Quando dice affida al Signore le tue opere, non sta dicendo affida al Signore i tuoi follower, non sta dicendo affida al Signore i tuoi post, sta dicendo affida al Signore le cose pratiche, operative, azione, affidale al Signore. Se tu non vuoi agire, non vuoi servire Dio. E poi dice, e i tuoi progetti avranno successo. Sapete qual è la parola per progetto dall'ebraico? Impressionante, mi è piaciuto un sacco. La parola originale usata dalla Bibbia per gli ebrei come progetto è pensiero. Pensiero. Ti capita di pensare? Vi prego, ditemi di sì perché mi sto preoccupando. Tutti ci capita di pensare. È normale. Molti di noi pensiamo anche troppo. Il nostro cervello è bombardato di pensieri di tutti i tipi. Ti capita che mentre sei concentrato in una cosa pensi a una cosa che non c'entra niente? pure a me, ragazzi, non vi preoccupate, non siete strani. Lo siamo, tutte e due. Cioè, nel senso, pensiamo continuamente, siamo pieni di pensieri. E la Bibbia dice, i tuoi pensieri avranno successo se affidi il tuo operato a Dio. Io non lo so se mi stai capendo questa sera, ma ha una profondità pazzesca questo verso. Mentre tu fai, devi affidare i pensieri a Dio e i tuoi pensieri avranno successo. A chi affidi i tuoi pensieri? A chi affidi quello che pensi? Parla di pensieri, parla di invenzioni, parla di piani. Cosa inventi? Sapete che non inventiamo più niente ormai, copiamo tutto. Sapete che l'intelligenza artificiale ci porterà ad avere sempre meno creatività? Perché tutto farà lei. L'intelligenza artificiale farà tutto. E noi avremo sempre meno creatività. Ma sapete chi è colui che è la creatività? Il creatore è Dio, è il nostro Signore. E noi siamo fatti di creatività. Tutto quello che c'è nel tuo corpo è la creatività di Dio. Tu ti alimenti della tua creatività. Quando batte il cuore, c'è la creatività di Dio dentro di te. Tu sei fatto di creatività. Eppure ci vogliono togliere la creatività. E io non ho nulla contro l'intelligenza artificiale, è di una comodità pazzesca. Ma dobbiamo stare attenti se questa intelligenza artificiale non ci schiaccia e ci toglie creatività. Non abbiamo più inventiva, non sappiamo più pensare, non sappiamo più riflettere e farci venire delle idee che vengono dal cielo. Affida i tuoi progetti a Dio e non ad un robot. Affida i tuoi progetti a Dio, avranno successo. Un robot non può darti il successo di Dio. Forse ti darà un istante, ti darà una scintilla, ti darà un momento dove bah, ma poi finirà tutto. Mentre con Dio continuerai sempre, non ti fermerai mai. Vuoi misurare il tuo successo? Persevera. Il metro che ti sto dando questa sera è la perseveranza. È il non arrendersi, è il continuare. E quando dice avranno successo, la parola successo per gli ebrei ha a che fare con, ascoltami, stabilità. Ha a che fare con rimanere stabili. Essere, esattamente significa essere saldamente stabilito. Una persona saldamente stabilita è che non si muove più, rimane lì. Se Dio ti dà un progetto, non è che tu inizi il progetto di Dio, il tuo successo, è che lo porti a compimento. Quando io ho iniziato negli adolescenti con mia moglie, il successo non è stato che abbiamo avuto dei momenti di crescita. Il successo, sapete qual è? È quello che oggi sto vedendo. Che tanti adolescenti di allora continuano a servire Dio e stanno facendo le stesse cose che facevamo io e mia moglie, se non Dio permetterà di farle sempre meglio. Questo è successo. Perseveranza, continuare. Quante volte ti è capitato di iniziare una cosa e lasciarla a metà? È un fallimento. Quante volte ci è capitato? Ragazzi, a me è capitato. Io non vi sto giudicando, io sto parlando per me in primis. Quante volte ci è capitato di iniziare una cosa e poi lasciarla a metà? Ho la prima difficoltà? No, basta. Successo è perseveranza. Sapete, sono stato a Palma la volta sabato scorso e il Dio mi ha dato una rivelazione di un episodio biblico che forse avrò predicato centinaia di volte, e voi che mi conoscete o chi mi conosce bene conosce le mie prediche, sicuramente l'avrà sentito tante volte. Pietro cammina sulle acque, Gesù gli dice vieni, Signore, se sei tu comandami di venire, e Gesù gli dice vieni, e lui cammina sulle acque e lui rischia, mette un piede fuori, mette l'altro piede fuori e comincia a camminare sulle acque. Ma mai Dio mi aveva fatto vedere un quadro così. E Dio mi dice, Pietro ha preferito la tempesta con Cristo che la barca con gli amici. Pietro ha preferito la tempesta con Gesù. Quando Gesù gli dice vieni, c'era una tempesta in corso, la barca era il posto più sicuro della terra. Lui ha preferito uscire dalle sicurezze umane per andare incontro a Cristo. Preferisco affondare con Gesù, preferisco vivere la tempesta con Gesù e non rimanere dove tutti gli altri scelgono di rimanere, non di rimanere dove tutti gli altri pensano che sia il posto sicuro. Meglio la tempesta col mio Dio, meglio la tempesta col mio Re, meglio la tempesta con Gesù. Pietro è affondato. E io vi faccio una domanda: chi ha avuto successo, Pietro o gli undici? Pietro, nonostante affondato, umanamente lui è quello che ha avuto non successo, insuccesso, fallimento, è affondato. Gli altri undici sono rimasti tranquilli, belli al calduccio, non hanno preso la tempesta. Pietro sì. Un particolare: Pietro oggi può dire sono affondato e Gesù mi ha preso in braccio. L'unico: sono affondato ma Gesù mi ha preso in braccio. Gli altri: non sono mai affondato, vero è, però non hai mai gustato quelle braccia forti che ti prendono in braccio e ti tengono stretto. Io sì. Questo è successo. Anche nei tuoi fallimenti stai con Lui. Anche nei tuoi fallimenti stai con Gesù. Nelle tue tempeste stai con Lui. Stabilità. Rimanere saldo. Sapete, dopo l'epoca dei Romani, i modi di torturare e uccidere la gente e gli schiavi cambiarono. Cominciarono a usare dei metodi differenti, cominciarono a usare delle croci che però erano coricate. Non so quanti di voi hanno visto Braveheart. Non avete visto Braveheart? A parte mia figlia che io l'ho fatto vedere io. Nessuno di voi ha mai visto Braveheart? Ah, ma non, ma è importante per me. Alzate la mano, per favore. Ah, ok, grazie. Se voi vedete Braveheart, alla fine il personaggio principale viene coricato su una croce, cambiano il metodo. Ma la cosa importante per i romani era che questa croce doveva essere vista da tutti. Ecco perché veniva messa in alto. Ma per essere messa in alto, ascoltami per favore, per essere messa in alto doveva essere saldamente stabilita sul terreno. Per essere messa in alto doveva prendere stabilità questa croce, altrimenti colui che veniva crocifisso poteva cadere o avanti o indietro in base al peso. Quindi loro prima dovevano scavare, dovevano fare un lavoro preciso affinché il prigioniero, lo schiavo, colui che veniva ucciso, veniva saldamente tenuto fermo. Il mio successo è la croce. Il mio vero successo è la croce. Sai perché? Perché la croce ti parla non dell'inizio del ministero di Gesù, ma ti parla che lui ha finito una missione per dare un nuovo inizio a ognuno di noi. Il successo di Gesù non è stato quando sono venuti i magi e gli hanno portato i doni. Il successo di Gesù non è stato quando ha guarito qualcuno. Il successo di Gesù è stato che lui ha perseverato nonostante tutto ed è salito sulla croce. E la croce è stata stabilita, dillo con me, la croce è stata stabilita. È stabile, nessuno può farla cadere. Un oggetto di morte e di tortura per noi diventa un oggetto di successo. perché Cristo ha vinto la morte, perché Gesù ha vinto la morte e questa croce è stata stabilita. Io immagino che mentre i soldati stavano piantando, lavorando per renderla stabile, loro pensavano così morirà e tutti lo vedranno, ma non sapevano che quella stabilità stava parlando del successo di Gesù Cristo, perché la sua morte è stata vista da tutti, è rimasto stabile, ma anche la sua risurrezione è stata vista da tutti, perché lui ha vinto la morte ed è stabile nel tuo cuore, è stabile nel tuo cuore, è successo nel tuo cuore. Sai qual è il successo di Gesù? Sai qual è il successo di Gesù? Tu. Sei il successo di Gesù. Tu. Sei il successo di Gesù. Alzati. Sara, tu sei il successo di Gesù. Tu sei il successo di Gesù. Alzati, Andrea. Tu sei il successo di Gesù. Alzati. Tutti coloro che riconoscono Cristo come Signore e Salvatore sono il successo di Gesù. Alzati, Clara. E mentre Gesù era sulla croce, man mano che lui stava morendo sulla croce, io immagino che lui ha visto nello spirito ognuno di voi piano piano alzarsi in piedi. Alzatevi in piedi, alzatevi in piedi. Mentre Gesù era sulla croce, lui vedeva ognuno di loro, di voi, alzarsi in piedi e dire: loro sono il mio successo, ecco perché lo sto facendo per loro e solo per loro. Voi siete prova schiacciante del successo di Gesù Cristo. Voi siete la prova che Gesù ha portato successo, che Gesù ha portato a compimento la sua parola. E ascoltami, il nemico vuole destabilizzarti, vuole renderti precario, vuole farti cadere, ma tu sei il successo di Cristo. E nel tuo DNA c'è la sua stabilità. Tu appartieni a Gesù e sei chiamato a essere stabile, saldamente stabile. Dì alla persona accanto a te: io sono saldamente stabile. Come la croce che è stata stabilita, che è rimasta lì, io sono stabile in Lui. Io sono stabile in Cristo. Il mio successo è perseverare. Ascoltami, quello che il nemico tiene è farti cadere e non darti successo, è farti crollare e non darti stabilità, ma io ti posso garantire che attraverso la fede, attraverso l'amore, attraverso la presenza di Dio, tu puoi gustare la stabilità di Dio e la puoi mettere in pratica. Affida ogni tua opera a Lui. Affida ogni tua azione a Lui e i tuoi pensieri si trasformeranno in progetti vincenti di successo. Il successo non è nei tuoi social. Il successo non è in quello che puoi ottenere in questo mondo. Il successo è quanto tu stai perseverando, quanto tu riesci a perseverare. Guardate che è una regola spirituale, ma che funziona in qualsiasi cosa. Tutti quelli che perseverano, tutti quelli che continuano a credere nelle cose anche quando nessuno ci crede, ditemi voi se non è fede questa. Guardate cosa dice questo verso, grazie ragazzi. Concludo così, rimanete in piedi ormai. L'ultimo verso, Romani 11, versetto 20. Quelli della lode potete salire per favore. Dice: bene, essi sono stati troncati per la loro incredulità e tu rimani stabile per la fede, non insuperbirti, ma temi. Sta parlando del popolo ebraico che è l'ulivo originale, noi siamo l'ulivo selvatico trapiantato, non voglio farvi questo dottrinalmente, ma noi siamo stati trapiantati, ma la cosa importante è che loro sono stati troncati affinché rimaniamo stabili. Noi siamo stabili. Sai perché è stabile un albero? Per le radici. Non so quanti di voi sono mai stati a Partinico nel nostro camp. Un albero dei due, c'è quello gigante nella piazza, accanto ce n'era uno uguale che è stato sradicato dal vento. Sai perché? Perché questo tipo di albero ha le radici scarse. È un albero gigante, ma scarso, che tu esteriormente dici questo non lo abbatte nessuno. E invece le radici sono piccole, non vanno in profondità, rimangono in superficie, non scendono giù. Ma quando Dio lavora nella tua vita, lui non rimane in superficie, lui scende giù. Pastore, ma fa male, lo so, ma ti vuole dare stabilità. Puoi anche scegliere di rimanere in superficie. Il primo vento che arriva, cade tutto. Ma io voglio rimanere stabile, io voglio rimanere perseverante. Guardate quante persone ci sono qui. Quando abbiamo iniziato, molti anni fa, con qualche adolescente, qualcuno di voi c'era. Facevamo le riunioni, eravamo 5, poi eravamo 10, poi eravamo 40, poi eravamo 2, poi non veniva nessuno, poi eravamo di 15, poi improvvisamente 50 e tu dicevi vai, sta arrivando il successo, poi uno. E ogni sabato credevamo e continuavamo nella perseveranza. E non ci siamo arresi, ma abbiamo pianto, non ci siamo arresi, ma ci sentivamo falliti, non ci siamo arresi, ma anche in mezzo alla tempesta abbiamo capito che Gesù era lì con noi e abbiamo continuato a perseverare. Applica questi principi nella tua vita. Oh, ma io ho pregato, ma non succede niente. Quanto hai pregato? Un giorno? Quanto hai pregato? Un'ora? Quanto hai pregato? Due volte? Non basta, persevera, non ti arrendere. Non fermarti. Una vita di successo è di una persona che non si arrende, che non si ferma. Tu hai tutta la forza, tutta la stabilità per rimanere fermo, per rimanere stabile. Voglio chiederti di prendere la mano della persona che hai accanto e voglio pregare subito insieme a voi. E voglio pregare per Siria perché abbiamo pregato così tanto per lei. Voglio farlo adesso perché sento un'unzione speciale. Abbiamo pregato così tanto per lei. E si cerca instabilità nella sua salute, ma io credo che quando Dio inizia un miracolo lo porta a compimento. Noi lasciamo le cose in 13, Dio no, lui è stabile, la sua parola è stabile. E noi nel nome potente di Cristo ci accordiamo insieme con una sola mente, come un unico corpo, decretando che il tuo miracolo si compia pienamente, la tua gloria si manifesti. Noi crediamo tutti insieme, uniti, come un'unica fede, come una sola mente, che Siria, tu vivrai nel nome di Cristo e porterai frutto e predicherai il Vangelo e parlerai di Cristo alle persone, perché lui ti ha salvato, perché lui ti ha sanato completamente. Noi ci crediamo, noi lo decretiamo, noi lo sigilliamo col sangue di Cristo ora nel nome potente di Gesù. Amen e amen. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi. Puoi chiudere un attimo i tuoi occhi. Possiamo fare... Che magnifico nome. Che magnifico nome.
Che magnifico nome. Il nome di Gesù, mio re. Che magnifico nome.
Che magnifico nome, il suo nome. Oh, io non ho alcun potere per trasformare il tuo fallimento in successo. Non c'è nessuna unzione questa sera che può cambiare il tuo fallimento in successo. Ma c'è solo bisogno che tu ti arrenda alla rivelazione, che Gesù ti dice, vieni, sono io, cammina con la tempesta con me, anche se affonderai, io sarò accanto a te. E io questa sera voglio dirti, se tu ti senti in una fase di fallimento, se tu hai vissuto dei fallimenti che ti condizionano, lo ripeto, se tu ti senti ora in una fase di fallimento, ma anche se hai vissuto dei fallimenti che ti condizionano ancora, io voglio pregare per te. Io voglio pregare per te. Perché tu oggi possa comprendere che Gesù è nella tempesta e che Lui ti prende in braccio. Che tu oggi possa usare i mezzi giusti per vivere il successo di Dio. Che tu oggi possa arrenderti alla perseveranza di Dio. Se tu vuoi che possiamo pregare per te, esci dal tuo posto, vieni qui davanti.